Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima in onda il mercoledì sera, naturalmente anche nel 2026, cara Marianna Osuelli, tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, ciao, bentornata.
Ciao, buon anno,
buon anno.
Ciao Elena e ciao Gianluca.
Che entusiasmo, ciao Gianluca Ruggeri, la
Gianellandolo. Ciao, ciao Elena, ciao Marianna, ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici, buon anno.
Buon anno, sì. Buon anno, poi basta, smettiamo di dirci buon anno perché l'abbiamo detto in lungo e largo, però noi non l'avevamo ancora detto.
No.
Non eravamo ancora andati in onda con una nuova puntata. Ricordiamo i nostri contatti, sono i soliti, io vi dico prima quelli della diretta: 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le mail, clima@radiopopolare.it è la nostra mail, e poi ci sono i contatti di Enostra.
info@enostra.it, il numero verde 800-593-266, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parleremo questa sera, prima puntata del 2026?
Allora, stasera parleremo del petrolio del Venezuela nell'editoriale del prof Ruggeri, ovviamente. Facciamo poi un bilancio del 2025 in termini di eventi estremi con il climatologo Davide Faranda del Centro Nazionale Francese di Ricerca Scientifica. E poi parleremo del presente e del futuro del capitalismo verde con Emanuele Leonardi, intervistato da Lorenzo Tecleme.
E a proprio Lorenzo Tecleme noi diamo un calorosissimo bentornato al Giusto Clima. Ciao Lorenzo!
Ciao, come state? Vi saluto dagli studi di Radio Popolare di Sassari.
Ecco, benissimo, è bello sapere che tu apri un piccolo studiolo di Radio Popolare ovunque ti rechi. Questa è una bellissima notizia, sei a Sassari, sei qui però con noi per la nostra rassegna stampa, perché insomma, come sempre, anche in quest'anno, anche in questo 2026, cominciamo con la rassegna stampa, perché noi siamo stati in vacanza, però le notizie no, giusto?
Assolutamente giusto, le notizie non sono andate in vacanza, e devo dire che da quando Donald Trump è tornato ad essere presidente, come dire, il pianeta non se ne sta giovando, le persone neppure, ma noi giornalisti ci divertiamo moltissimo, cioè non possiamo stare due settimane senza notizie, che già è successo di tutto. Ci siamo lasciati a dicembre con un mondo, diciamo, complesso, e ci stiamo ritrovando ora con un mondo complesso e in più il presidente venezuelano Nicolas Maduro in una prigione di New York. Questa ultima bizza geopolitica di Trump, che non vi stiamo qua a raccontare nei dettagli perché l'avete sentita in lungo e largo questi giorni, ci interessa qua al Giusto Clima perché ha molto a che fare col petrolio, e poi il prof ci racconterà anche meglio di che petrolio parliamo e perché è importante. Che abbia a che fare col petrolio, tra l'altro, lo dice lo stesso Trump. Nella conferenza stampa seguita all'attacco al Venezuela il 3 gennaio, ha parlato moltissimo delle risorse energetiche del paese latinoamericano e ha assicurato che le compagnie petrolifere statunitensi sono pronte a investirsi e, cito, pronte a fare un sacco di soldi.
Lorenzo, il petrolio tra l'altro è anche al centro di un'altra notizia di pochissime ore fa. Secondo le agenzie di stampa internazionali, gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Pare la seguissero da settimane e che Mosca fosse sul punto di inviare dei sottomarini per proteggerla.
I combustibili fossili, i nostri amati combustibili fossili, sono al centro della cronaca di questi giorni, e vi segnalo un'analisi interessante che viene da Bloomberg. La scrive l'analista Javier Blas, che ha parlato della nascita di un, cito, impero del petrolio trumpiano. Secondo Blas, l'obiettivo della Casa Bianca sarebbe controllare tutto il greggio delle Americhe, quindi dal Canada all'Argentina, che corrisponderebbe al 40% delle estrazioni globali e al 20% delle riserve note. Sono numeri enormi, sarebbe un asset geopolitico importantissimo, e forse è un elemento che ci aiuta a capire come mai Trump, da quando è tornato in carica a gennaio, ha deciso di boicottare in tutti i modi la transizione ecologica, abolendo leggi verdi, abbandonando l'accordo di Parigi, boicottando la COP30 del Brasile. Questo impero del petrolio ti dà moltissimo potere, ma te lo dà solo fino a quando il mondo dal petrolio rimane dipendente.
Senti un po', ma gli americani cosa pensano di questo amore per il petrolio del loro presidente?
È una domanda interessante e non c'è una risposta univoca, è una domanda che si sono fatti e per questo qua ne parliamo molti centri di ricerca. Abbiamo curiosato un po' fra i sondaggi, ce n'è uno del Pew Research Center dello scorso maggio che ha mostrato un fenomeno interessante. Negli Stati Uniti le fonti energetiche sono diventate un tema politico. Se sei di sinistra ti piacciono alcune, se sei di destra ti piacciono altre. Per darvi un'idea, la stragrande maggioranza dei democratici è favorevole ad espandere solare ed eolico, mentre i repubblicani sono più scettici, anche se comunque in maggioranza favorevoli, e nel caso dell'eolico in mare offshore, addirittura i repubblicani sono in maggioranza contrari. Se prendiamo invece il fracking, le estrazioni convenzionali di petrolio e le nuove miniere di carbone, la situazione si inverte. I repubblicani sono in grande maggioranza favorevole, anche se in modo un po' meno plebiscitario di quanto i democratici non fossero favorevoli alle rinnovabili, e i democratici invece a fracking, carbone e petrolio sono contrari. Vale la pena ricordare che qua, quando dico repubblicani democratici, parlo delle basi elettorali, dei cittadini che si sentono tali, perché poi, ahimè, a livello di legislatori, anche i democratici alla fine sono sempre stati in maggioranza favorevoli a nuove attività estrattive fossili. Ironia della sorte, in questo momento la fonte energetica meno polarizzante è quella che in passato lo è stato di più, cioè il nucleare, che piace al 70% dei repubblicani e al 50% dei democratici.
Sì, interessante. È interessante che comunque nell'insieme, anche nell'America trumpiana, la grande maggioranza dei cittadini, persino repubblicani, sia comunque favorevole ad espandere le rinnovabili. Un altro sondaggio più recente, questa volta dell'Università di Yale, parla di un 75% degli intervistati a favore di più eolico e solare.
Sì, esatto. Comunque anche negli Stati Uniti la popolazione è più ecologista, è più rinnovabilista dei politici che la governano. E questo fenomeno è anche maggiore in Europa, dove tutti i sondaggi ci dicono che la stragrande maggioranza dei cittadini è a favore della transizione, con numeri anche molto più netti che negli Stati Uniti. Questa polarizzazione da noi si sente meno. Ciononostante, però, anche in Europa il dibattito prende, sta prendendo o può prendere una piega un pochino complessa. La notizia è di questo Natale a Berlino, un quartiere, è rimasto senza luce per giorni, la luce è tornata definitivamente proprio oggi. La ragione è, almeno apparentemente, un sabotaggio alle linee elettriche rivendicato dal Vulcan Group, io spero che i tedeschi all'ascolto mi perdonino per la pronuncia, che è una presunta organizzazione anticapitalista ed ecologista che avrebbe portato avanti questa azione di sabotaggio per protesta contro l'inazione climatica del governo Merz, il governo tedesco, e contro l'uso di combustibili fossili. Condizionale d'obbligo, le indagini sono in corso, per ora si tratta di un evento isolato, ma come dire, la segnaliamo perché la sensazione è che più i governi si allontanano da politiche di transizione, più gesti estremi come questo finiranno col trovare spazio.
Lorenzo, finiamo con la bella notizia di oggi.
Torniamo a parlare di una bella storia che il pubblico del Giusto Clima già conosce e che tra l'altro è una storia italiana. Gli operai della ex GKN di Campi Bisenzio, vicino Firenze, hanno lanciato, col supporto di ARCI, una nuova raccolta fondi. Ora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, stiamo parlando della più lunga occupazione di una fabbrica nella storia d'Italia. Nel 2021 questi operai vengono licenziati dall'azienda che possiede l'impianto e che produceva semiassi per automobili, e loro in risposta hanno iniziato un percorso molto partecipato, chiedendo non solo di salvare i loro posti di lavoro, ovviamente, ma di farlo tramite la transizione ecologica. Hanno fatto un progetto per produrre pannelli fotovoltaici e cargo bike. Hanno già raccolto 1 milione di euro con un'altra raccolta e hanno fatto approvare una legge ad hoc nel Consiglio regionale toscano, ma ora puntano ad altri 2 milioni per partire. È una cifra che sembra impossibile, però diciamo loro sono gente a cui piace realizzare cose che sembrano impossibili. I regali di Natale, come dire, sono passati, è passata la stagione, ma se volete donare trovate tutto sul sito insorgiamo.org.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme, ci sentiamo più tardi con te.
Ciao, un abbraccio.
Ciao anche a te. E questa è la sigla della nostra rubrica Una musica può fare, appunto. In ogni puntata chiediamo a voi di dirci qual è la canzone che vi ha ispirati da un punto di vista dell'ecologia. Chi è che ci scrive oggi, Marianna? Oggi ci scrive Urbano che sceglie War Child dei Cranberries e scrive: questa canzone ispira un cambiamento sociale perché dà voce a chi non ne ha, mostrando il volto più ingiusto e disumano della guerra, quello dei bambini, vittime innocenti di conflitti decisi dagli adulti. Il riferimento alla guerra in Bosnia e al conflitto nordirlandese rende il messaggio universale, dimostrando che la sofferenza causata dalla violenza non appartiene a un solo luogo o a un solo tempo. In questo modo la canzone diventa una denuncia potente, un invito a proteggere i più deboli, spingendoci a riflettere, a prendere posizione e a rifiutare una realtà distruttiva come la guerra.
lima@radiopopolare.it, mandateci allora anche voi le vostre canzoni. Allora, War Child, The Cranberries.
Who will save the war child, baby? Who controls the key? The web we weave is thick and sordid. Fine by me. At times of war, we're all the losers. There's no victory. Wish you to kill and kill your lover. Fight by me. War child, victim of political pride. Plant the seed, territorial greed. Mind the war child.
La sigla delle note del prof, l'editoriale del nostro Gianluca Ruggeri che torna qui in studio. Di nuovo ciao, di nuovo bentornato. Di cosa ci parli questa sera?
Ci tocca parlare del Venezuela, del petrolio del Venezuela. Insomma, ne ha già parlato Lorenzo prima, ma appunto, come credo molti, la mattina di sabato 3 gennaio ci siamo svegliati con le notizie dei notiziari di Radio Popolare. Io avevo sul telefono le notifiche del Guardian che raccontavano prima del blitz dell'esercito americano in Venezuela, poi dell'arresto del presidente Maduro, e molte persone, diciamo, che sono attente ai temi energetici hanno avuto un po' il riflesso condizionato di pensare al fatto che Venezuela è appunto il paese dotato delle maggiori riserve di petrolio al mondo. E ovviamente questa impressione è stata poi rafforzata dalle dichiarazioni del presidente Trump, che ha ribadito che uno degli obiettivi del blitz era proprio appropriarsi del petrolio venezuelano, oltre che, ovviamente, diciamo così, a contribuire a governare il paese. Ora, non è nelle mie competenze, non è nell'ambito di azione, diciamo così, del giusto clima, ragionare in termini di geopolitica in senso stretto, di strategie militari e di tutta una serie di questioni che peraltro sono state affrontate e analizzate in larga parte del palinsesto di Radio Popolare ancora poco prima che entrassimo in onda noi se ne parlava, però è opportuno focalizzarci appunto sul tema delle risorse petrolifere e ricordare che la maggior parte del petrolio venezuelano ha delle caratteristiche distintive. È un petrolio molto denso, molto pesante, ha un alto contenuto di zolfo, contrariamente per esempio al petrolio che viene estratto nella maggior parte dei pozzi petroliferi degli Stati Uniti, in particolare da quelli che vengono, dove vengono utilizzate le tecniche del fracking, che invece è un petrolio molto leggero, molto più liquido. Il petrolio è sempre una miscela di tante molecole diverse, tutte basate sostanzialmente su una catena di atomi di carbonio, a cui sono poi legati atomi di idrogeno e magari altri gruppi chimici in misura minore. Più lunga è la catena, e più lunga è la molecola, e più il materiale che va a costituire diventa pesante. E noi abbiamo dentro materiali molto diversi. Da sempre i petroli più leggeri hanno un valore di mercato più elevato e i petroli più pesanti hanno un valore di mercato più basso. Questo perché? Perché ovviamente è più facile trasportare qualcosa che assomiglia all'acqua, per capirci, piuttosto che qualcosa che assomiglia al miele, no? Pensa solo farlo passare in un tubo, metterlo su una nave, scaricarlo, per non parlare poi dei processi a cui devono essere sottoposti per poter essere raffinati e quindi per produrre i prodotti finali che effettivamente sono quelli che ci servono, la benzina, il gasolio e tutte le altre cose che derivano dal petrolio, che sono tantissime. Quindi il petrolio venezuelano è un petrolio che ha caratteristiche che lo rendono più difficile da utilizzare, ne richiederebbero peraltro la purificazione dallo zolfo, che è un altro processo costoso. E anche per questo motivo, negli anni di massima produzione, non si è mai arrivati a superare i 3-4 milioni di barili di petrolio al giorno dal Venezuela. E poi negli ultimi anni questa quota è arrivata a scendere sotto il milione di barili di petrolio. Consideriamo che complessivamente il mercato globale muove circa 100 milioni di barili di petrolio al giorno, quindi stiamo parlando di una quota che negli anni d'oro era del 3%, forse anche qualcosa di più, perché allora il consumo globale era più basso, è arrivata adesso a meno dell'1%, a fronte di riserve che invece sono il 20%. Quindi una grande sproporzione tra quello che è il potenziale e quello che è effettivamente l'utilizzo. Sicuramente in questa sproporzione negli ultimi anni hanno pesato le sanzioni, ha pesato il progressivo disfacimento dell'industria petrolifera del paese negli anni, ma hanno pesato sicuramente anche le caratteristiche di questo petrolio. Maggior parte di questo petrolio fino a domenica andava in Cina, ma di nuovo rispetto al totale delle importazioni di petrolio cinese parliamo di pochi punti percentuali, e anche se venisse meno questa fonte, per la Cina al momento non cambia tantissimo in termini concreti e reali. Quindi non stupisce come sostanzialmente nessuna delle grandi aziende petrolifere degli Stati Uniti abbia esultato per questo risultato, né nelle prime ore né nei giorni successivi, perché andare a sfruttare nuovamente in maniera significativa il petrolio venezuelano richiede investimenti di diverse decine di miliardi, c'è chi ha parlato di 100 miliardi di dollari, e tempi molto lunghi per poterlo attivare. Tra l'altro siamo in un periodo in cui in questi mesi il petrolio è a prezzi molto bassi sul mercato, siamo attorno ai $60 al barile, che è il minimo dal 2020, l'anno del Covid, quindi la domanda era molto bassa, ed è un prezzo, $60 al barile, che rischia di mettere fuori gioco proprio la produzione statunitense. E infatti non si sta investendo più tanto in nuovi pozzi negli Stati Uniti, in particolare nel bacino permiano, quello tra il Texas e il New Mexico, si è arrivati lì al picco delle estrazioni, perché sviluppare nuovi costi ha dei, porta poi a un prezzo, a un costo del barile di petrolio superiore a $60 al barile. Quindi al momento non conviene, perché sono più i soldi che devi mettere per tirarlo fuori che quello che guadagni vendendolo. Se a questo dovessimo aggiungere una quota significativa di produzione ed esportazione dal Venezuela, quei prezzi tendono addirittura a diminuire, tenderebbero addirittura a diminuire. Allora, i prezzi sono bassi per tanti motivi, soprattutto perché la domanda non sta crescendo come sta crescendo la produzione. Si stima che quest'anno nei mercati globali ci sarà una sovradisponibilità di petrolio dell'ordine di 4 milioni di barili di petrolio al giorno, che è il 4% del totale, che può sembrare tanto, ma appunto invece è tantissimo. Alla fine dell'anno sarebbero 1 miliardo di barili di petrolio in più di quello che verrebbe utilizzato. Questo per tanti motivi, ovviamente tra i tanti motivi ci sono le auto elettriche che, non usando petrolio, ovviamente contribuiscono a ridurre la domanda. E il risultato di tutto questo è che, come spesso è successo in questi mesi, l'amministrazione Trump fa delle cose, fa delle dichiarazioni che spesso vengono lette come favori all'industria del petrolio, ma nel concreto l'industria del petrolio non ha un vero beneficio. Lo dimostra il fatto che nell'ultimo anno, se guardiamo le azioni, l'indice Dow Jones Oil and Gas, l'indice appunto che mostra l'andamento delle azioni delle aziende attive nel petrolio e nel gas, è cresciuto del 5%. La media delle azioni più popolari, lo Standard & Poor's 500, è cresciuta del 15%, quindi tre volte tanto. L'indice dello Standard & Poor's sulle prestazioni delle 174 principali aziende che si occupano di energie pulite, lo Standard & Poor's Global Clean Energy, è cresciuto del 45%, cioè 9 volte quello che è successo al petrolio. Quindi le cose sono più complesse, poi ci sono gli avvenimenti delle ultime ore che complicano ancora di più le questioni, perché Trump ha dichiarato prima che il governo americano potrebbe finanziare gli interventi delle aziende petrolifere in Venezuela. Apro e chiudo parentesi, farebbe ridere, perché già il governo americano sta mettendo soldi per far usare carbone, sta mettendo soldi negli impianti nucleari, adesso metterebbe soldi anche nel petrolio, quando potrebbe ovviamente ricorrere alle rinnovabili senza dover mettere soldi pubblici. Poi sempre Trump ha detto che avrebbe venduto petrolio per 2 miliardi di dollari per supportare la popolazione venezuelana. Infine, come sapete, ha dato ordine di sequestrare due navi. Tutto questo è vero, ma forse dobbiamo abituarci a un mondo in cui il controllo delle risorse petrolifere non è più così centrale come un tempo. Negli anni 70-80 il petrolio faceva metà dell'energia primaria, oggi fa meno di un terzo, fa il 30%. Nonostante quello che pensa Trump, appunto, il ruolo del petrolio è diminuito e tenderà a diminuire probabilmente velocemente nei prossimi anni. Del resto, Trump è un uomo vecchio, è un uomo del secolo scorso, vecchio di testa, non di età, e forse non ha gli strumenti per affrontare le sfide di questi anni e soprattutto dei prossimi anni. Non cadiamo in certi tranelli.
E parlare parla, però, e noi siamo qua, però lo ascoltiamo e poi commentiamo in onda quello certo che succede. Grazie Gianluca Ruggeri per queste nuove note del prof.
Grazie a voi.
See you through.
E passiamo a un nuovo argomento. Cerchiamo di fare un bilancio del 2025 dal punto di vista degli eventi climatici cosiddetti estremi. Quindi stiamo parlando di incendi, di uragani, di alluvioni, di ondate di caldo, ondate di freddo. Proviamo a fare un po' il punto con il nostro prossimo ospite, che è Davide Faranda, che è climatologo, dottore di ricerca in fisica climatica dell'Istituto Pierre Simon Laplace del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica, che è un po' il CNR francese per intenderci. Davide Faranda, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
Allora Davide, proprio in queste ore sta nevicando moltissimo in tutta la Francia, tra l'altro tu abiti, sei in Francia immagino in questo momento.
Sono a Parigi, sì sì.
Ecco, sta nevicando moltissimo sia lì che in Olanda che in Belgio. Stavo seguendo prima le notizie, le immagini di queste nevicate. Come al solito sui social girano quei meme che fanno della facile ironia, ovviamente sbagliata, sul fatto che dov'è il riscaldamento globale proprio adesso che fa così freddo. Allora ti chiedo, visto che oltretutto le ondate di freddo e neve sono proprio uno dei tuoi principali oggetti di studio, queste temperature sono davvero molto basse, cioè effettivamente considerabile come un'ondata di freddo? Ormai ci siamo, diciamo, disabituati al freddo, e inoltre come si spiegano nevicate così nel nostro contesto di crisi climatica?
Allora sì, possiamo parlare di un'ondata di freddo, diciamo che ci sono gli estremi di temperatura per poter applicare, diciamo, la definizione. Anche se rispetto alle ondate di freddo storiche, in Italia ci ricordiamo sicuramente il 56, il 1985, per il sud Italia il 99 e in Francia altri anni, non sono comparabili con quelle storiche che hanno battuto veramente i record. Ci sono delle immagini, per esempio, della Senna a Parigi in bianco e nero con la Senna ghiacciata. Quindi questo io non l'ho mai visto e penso che non lo vedrò mai nella mia vita, proprio a causa dei cambiamenti climatici. E per rispondere, diciamo, proprio ai meme dei climatoscettici che insinuano che non ci sia il cambiamento climatico perché stiamo vivendo un'ondata di freddo, nel nostro gruppo di ricerca abbiamo proprio quantificato nelle ultime ore i dati dell'ondata di freddo in atto sulla Francia, sull'Olanda, sul Belgio, ma adesso anche sul nord Italia, e abbiamo potuto stimare che questa ondata di freddo è più calda di circa 3 gradi rispetto a quello che avremmo visto senza le emissioni di gas serra e quindi senza il riscaldamento climatico. Quindi sostanzialmente stiamo evitando un freddo più intenso, però ce lo stiamo pagando in disagi con la neve, perché come hai detto tu, infatti abbiamo delle nevicate abbondanti sia sulla Francia che sull'Olanda, sul Belgio e anche in movimento verso altre zone del centro Europa, e queste ondate di neve, dunque queste nevicate più abbondanti si spiegano proprio perché c'è meno freddo e un'atmosfera meno fredda o più calda può contenere più umidità, circa 7% di umidità per ogni grado in più, che vuol dire quindi per 3 gradi diciamo al 20% in più di neve. Questo lo possiamo anche stimare, è neve che cade con temperature vicino allo zero, inutile dire che si trasforma in una specie di ghiaccio su cui si scivola. Io per esempio sono scivolato ieri mattina davanti a casa mia e quindi oggi sono andato anche dal dottore, per fortuna niente di rotto, ma in Francia ci sono stati a Parigi soltanto 250 interventi in più di chirurgia proprio legata all'ortopedia nelle ultime 24 ore a causa della neve.
Quindi non siamo più abituati alla neve, che paradossalmente, ci insegni tu adesso, è causata anche dal riscaldamento globale, nei termini per cui appunto maggiore umidità stimola la produzione, le precipitazioni e quindi anche la produzione di neve. E in questo senso voi avete fatto anche lì una sorta di studio di attribuzione per capire quanto dell'aumento delle temperature abbia diciamo contribuito a causare queste nevicate, e su questo torniamo, sullo studio di attribuzione. Tu appunto, Davide Faranda, al CNRS francese, studi tutti gli eventi climatici estremi, ovviamente non solo le ondate di freddo. Allora veniamo al nostro bilancio del 2025. Come è andato il 2025 in termini di quantità e intensità degli eventi climatici estremi?
Ecco, diciamo che il 2025 è andato male, come gli ultimi anni, proprio perché partiamo da un dato: l'accordo di Parigi, che era stato firmato da quasi tutti i paesi del mondo 10 anni fa, aveva limitato, doveva limitare il riscaldamento a più 1,5 gradi rispetto alla temperatura pre-industriale della Terra. Questa soglia è stata quasi raggiunta nel 2025 e superata nel 2024 e ancora sfiorata nel 2023. Quindi diciamo che siamo già al limite che i miei colleghi 10 anni fa avevano suggerito ai politici come limite da non superare per evitare appunto le conseguenze in cascata del cambiamento climatico, tra cui gli eventi estremi. Non è una sorpresa quindi che nel 2025 ci siano molti eventi estremi, ma anche eventi estremi molto intensi. Tra gli eventi più intensi possiamo ricordare l'uragano Melissa, che ha appunto distrutto praticamente la Giamaica e altre isole dei Caraibi, un uragano molto molto intenso che abbiamo attribuito al cambiamento climatico, diversi incendi che ormai proliferano non solo nella stagione estiva, ma anche in delle stagioni come l'inverno o la primavera, perché ci sono dei venti intensi e delle situazioni di siccità, ovviamente anche delle serie di tempeste che hanno toccato sia il nord dell'Europa, ma anche gli Stati Uniti, il Giappone e l'America del Sud. Dobbiamo anche ricordare queste ultime inondazioni del sud-est dell'Asia, dove praticamente abbiamo avuto quello che in inglese si chiama cluster di cicloni. Abbiamo avuto delle serie di cicloni tropicali che hanno inondato diversi stati con delle superfici che sono comparabili veramente a quelle dell'Italia. Quindi immaginate l'Italia completamente sott'acqua, con delle inondazioni ovunque, è anche impossibile far arrivare i soccorsi, perché non ci si riprende dal primo ciclone che poi ci sono gli altri. Quindi diciamo che abbiamo visto anche degli eventi consecutivi e concomitanti, e una capacità delle protezioni civili, laddove esistono, limitata di rispondere a questi eventi.
E tra l'altro, dicevi prima, incendi anche non solo si sono verificati non solo d'estate ma anche d'inverno. Mi veniva in mente che quelli famosi della California, che hanno provocato danni per oltre 60 miliardi, se non sbaglio, leggevamo in un report, sono avvenuti proprio a gennaio del 2025, se non mi sbaglio. Una piccola parentesi ti volevo chiedere: aumentano tutti, siccità, alluvioni, incendi, uragani, tutti questi eventi estremi, aumentano allo stesso modo?
Allora no, ovviamente aumentano in maniera diversa. Allora, tutti aumentano, quelli che tu hai citato, in intensità. Vuol dire che diventano, per esempio, gli eventi che producono pioggia diventano più piovosi, quelli che producono vento e pioggia anche più ventosi. Gli eventi estremi non aumentano in numero in generale, però li percepiamo di più, perché se ci sono 50 cicloni tropicali in un anno e prima solo 10 superavano la soglia della categoria più alta, sto facendo un esempio, non sono dei numeri reali, adesso ne abbiamo che 15-20 superano quella soglia, quindi la nostra percezione è che anche il numero aumenti, però in realtà il numero dei fenomeni è lo stesso, semplicemente la loro intensità è aumentata e i danni ovviamente non sono proporzionali all'aumento lineare appunto di questi, della temperatura, del vento, delle precipitazioni. Anche 1 o 2 gradi in più di temperatura per gli incendi possono causare una propagazione molto più rapida. Per questo questi eventi estremi stanno andando, diciamo, fuori controllo e non riusciamo a adattarci. E anche questo è uno dei punti fondamentali. Si parla molto di adattarsi ai cambiamenti climatici, però questo sistema funziona solo per cambi minimi della temperatura globale e quindi anche degli estremi. Più aumentiamo la temperatura globale, più questi estremi si intensificano e arrivano a delle soglie limite per cui vanno fuori controllo e producono così tanti danni che non riusciamo appunto ad adattare le nostre società.
Allora, qui al Giusto Clima abbiamo parlato tantissime volte di studi di attribuzione, di cui appunto tu sei esperto. Voi del CNRS, grazie al tool Climameter, avete analizzato 23 eventi estremi avvenuti lo scorso anno per capire appunto quanto questi eventi estremi siano dovuti alla variabilità naturale e quanto invece all'aumento delle temperature. Ci potresti spiegare come funziona questo strumento e che cosa avete rilevato?
Sì, allora questo è uno strumento che coordiniamo appunto da Parigi ed è uno strumento molto semplice, si basa sulla comparazione delle carte meteorologiche che producono un evento estremo, proprio le carte di pressione, quelle che vediamo al meteo tutti i giorni alla televisione, e quello che facciamo è cercare delle carte meteorologiche del passato, che per noi è il periodo 1950-1985, che è appunto il periodo in cui ancora il cambiamento climatico non era attivo, diciamo, sugli eventi climatici estremi, e le compariamo con le carte degli eventi estremi presenti. Quindi, semplicemente, prendendo la differenza presente meno passato, possiamo vedere se, per esempio, i cicloni tropicali che assomigliavano di più all'uragano Melissa nel presente sono più intensi di quelli del passato. Cioè, e quindi avere una carta di cambiamenti che ci dice punto per punto come il vento, la temperatura o le precipitazioni sono cambiate. Questo non è tutto, perché poi possiamo anche vedere se questi eventi che abbiamo trovato nel presente e nel passato sono associati a delle fasi naturali del clima che possono anche variare nel tempo. Per esempio, avete sentito già sicuramente parlare del fenomeno di El Niño, La Niña. Questa oscillazione naturale dell'Oceano Pacifico con delle temperature più calde o più fredde dell'Oceano Pacifico. Quindi noi quello che facciamo è vedere se queste carte corrispondono a delle fasi differenti di tutti i fenomeni naturali che conosciamo e escludere quindi che le differenze che vediamo siano legate alla variabilità naturale. Quello che possiamo dire è che nell'ultimo anno moltissimi degli eventi che abbiamo studiato sono proprio legati invece ai cambiamenti climatici di origine umana, che non è ancora una volta una sorpresa.
Allora, stiamo parlando con Davide Faranda, che è climatologo del CNRS francese. Ti chiederei, siccome appunto dal 2025 sei stato nominato autore principale del capitolo 3 del gruppo di lavoro 1 per il prossimo rapporto di valutazione dell'IPCC, quindi un ruolo molto importante, un lavoro molto importante, e prima di salutarci ti volevo chiedere intanto magari ricordare che cos'è il report di valutazione del IPCC, che è appunto il panel intergovernativo sul cambiamento climatico, e appunto dare un'idea di qual è il lavoro che stai facendo, in cui sei stato coinvolto dall'anno scorso, e poi di che cosa ti occupi nello specifico in questo capitolo, insomma.
Sì, allora l'IPCC è un organo che è costituito da scienziati che sono nominati dai diversi paesi del mondo. Io sono nominato dalla Francia in questo caso, perché sono anche cittadino francese, ma con le mie altre nazionalità, l'Italia e la Svizzera, per scrivere una parte di questo rapporto che poi serve al mondo politico nelle famose COP, Conference of Parties, per decidere delle azioni per limitare i cambiamenti climatici. Quello che noi dobbiamo fare è semplice in teoria, perché dobbiamo prendere praticamente tutta la letteratura scientifica che esiste su un certo argomento. Nel mio caso mi sto occupando di proprio cicloni, tempeste, anche i cicloni mediterranei, i temporali, questa è la parte che sto scrivendo io, e cercare di capire dagli studi che già esistono, quindi senza fare nuovi studi, ma semplicemente facendo quello che si chiama un assessment, cioè una valutazione della letteratura che esiste, capire se c'è abbastanza evidenza scientifica per affermare che le emissioni di gas serra, che lo ricordiamo derivano dalla combustione delle energie fossili, stanno aumentando il rischio di questi fenomeni estremi. Quindi questo è il lavoro di base. E il lavoro si fa in dei, si organizza in capitoli, il mio capitolo appunto è il capitolo degli estremi climatici, in cui siamo scienziati da tutto il mondo. Noi siamo una ventina di scienziati ed è veramente bellissimo lavorare all'IPCC, perché si impara a lavorare già con delle persone che non si conoscono e poi con delle persone di culture molto diverse, di paesi molto diversi, che hanno anche una visione della scienza, della vita, della politica completamente diversa. Quindi è un lavoro veramente fantastico, e poi è stato anche bello ritrovarsi per la foto di gruppo con gli altri italiani e decidere appunto di avere un link, un contatto permanente che poi ci portiamo dietro durante questa avventura che si concluderà, speriamo, nel 2028, perché l'altro punto che è importante è che siamo un organo delle Nazioni Unite e la nostra agenda è definita dai paesi delle Nazioni Unite. In questo momento il problema principale è che alcuni paesi delle Nazioni Unite stanno anche bloccando l'agenda climatica.
Certo.
Per noi questo significa che non stiamo lavorando come se il rapporto appunto dovesse essere pronto per il 2028, però effettivamente questa data dipende non soltanto da noi, ma anche dagli stati delle Nazioni Unite che decideranno della nostra agenda.
Grazie, grazie mille, grazie Davide Faranda per essere stato con noi.
Grazie mille a voi, una
grazie,
buona serata.
Altrettanto, a risentirci. E andiamo alla nostra rubrica Incontro al cambiamento, una rubrica in cui ascoltatrici e ascoltatori in un minuto raccontano quell'incontro che gli ha fatto fare un po' un click nella testa, che gli ha innescato un cambiamento di prospettiva e di comportamento in un'ottica appunto ecologica. E andiamo a sentire oggi il racconto di Anita. Mandateci i vostri racconti, i vostri file, va benissimo un file qualunque, alla mail clima@radiopopolare.it. Anita.
Ciao, sono Anita. E nonostante venga da una famiglia in cui l'ecologia è sempre stata molto importante all'interno della dimensione educativa, un momento importante della mia vita rispetto all'ambito ecologico è stato quando sono partita per un viaggio in India nel 2016 con una cara amica che era vegetariana da tanti anni e veniva quasi derisa, ma anche da me, rispetto alla sua scelta. E invece in quel viaggio insieme nell'incontro con una serie di esperienze legate soprattutto agli animali, io stessa ho deciso di diventare vegetariana e poi da quel momento in poi ho elaborato la scelta andando a studiare e guardare film e documentari.
Ma sì, è bello anche se ci rimandate così mentre guidate, cucinate, fate delle cose così che noi possiamo indovinare anche dai file che ci mandate. Ma sì, fatelo, clima@radiopopolare.it, incontro al cambiamento è il tema che vi proponiamo anche naturalmente per questa seconda parte dell'anno del palinsesto, quindi per il 2026. E torniamo adesso ad ascoltare il nostro Lorenzo Tecleme, perché Lorenzo ha incontrato Emanuele Leonardi, che è un sociologo dell'Università di Bologna, e con lui ha parlato, chiacchierato del presente e del futuro del capitalismo verde. Lo ascoltiamo.
Emanuele, il ritorno di Trump alla Casa Bianca, il riarmo in Europa, il flop della COP30 e tutta una serie di altri eventi di questo tipo ci hanno lasciato con la sensazione che il 2025 sia stato un po' un punto di svolta negativo, almeno su alcuni aspetti della transizione. Ecco, si è effettivamente rotto qualcosa? E se sì, cosa?
Ma allora, io credo che l'esito della COP30 segni la fine di un equivoco che potremmo definire quello della green economy reale. Perché lo dico? Perché l'idea di economia verde era stata quella, la sua doppia promessa, diciamo così, iniziale, e che ha accompagnato il governo del clima a guida ONU a partire dalla COP3, quindi dal protocollo di Kyoto, fino alla COP21, l'accordo di Parigi, e poi almeno fino alla COP26 di Glasgow, era per l'appunto l'idea che facendo soldi, quindi creando nuovi mercati, vendendo nuove merci e lucrando su questi scambi, si potesse al contempo ottenere un vantaggio climatico, cioè la riduzione delle emissioni di CO2 equivalente. E diciamo, perché parlo di equivoco di green economy reale? Perché se questa idea ha informato tutta una serie di politiche, per l'appunto in sede ONU, poi se si vanno invece a vedere le pratiche specialmente in sede aziendale e quindi se si vedono poi le imprese e specialmente quelle, i grandi colossi dell'economia fossile, si nota che in realtà i cambiamenti prodotti da questo linguaggio normativo verde sono stati pochi e talvolta irrilevanti e talvolta invece una copertura, cioè si è parlato, alcuni hanno parlato anche di una dimensione greenwashing di queste politiche. Io parlo di equivoco perché in realtà non credo che sia stata una copertura volontaria, non credo che ci sia stata una diciamo così una cortina fumogena ideologica, però è senz'altro vero che a questa narrativa profondamente ecologista nel senso di mercato ha comunque corrisposto un periodo lungo di grande redditività economica della componente fossile dell'economia, e quindi in qualche modo l'equivoco deriva dal fatto di parlare verde e comportarsi fossile. La COP30, che era la prima dopo un triennio di COP tenutesi in petrostati, quindi apertamente antidemocratiche, era tornata ad essere aperta alla società civile, quindi aveva autorizzato a delle aspettative anche alte. Il suo esito, a mio avviso fallimentare, anche se so che ci sono, che insomma è tutto più complicato, che ci sono elementi interessanti, ad aprile in Colombia si terrà una conferenza davvero importante dal punto di vista geopolitico, però ecco, dal mio punto di vista il 2025 è l'anno in cui effettivamente torna il negazionismo climatico e quindi cade quella maschera, quel rapporto, per quanto teso però operante, tra un linguaggio verde e un comportamento invece ancora molto legato ai fossili.
Passiamo a quello che verrà nel 2026 e anche dopo il 2026. Tu vedi solo pessimismo, un'autostrada fossile, oppure ci sono anche delle altre dinamiche più promettenti in atto?
No, penso che sia la seconda. Diciamo che dal mio punto di vista, perlomeno, nel momento in cui cade l'equivoco dell'economia verde, ci sono due opportunità. O si mantiene l'obiettivo climatico, cioè ridurre le emissioni di CO2 equivalente per gestire politicamente quella problematica di natura antropogenica, e quindi si sottrae la politica del clima alla centralità del mercato, oppure si dichiara morta l'ambizione della politica climatica, cioè l'idea che a un problema di origine antropica come l'eccesso di emissioni di CO2 equivalenti in atmosfera non si deve rispondere politicamente. E naturalmente questo tipo di problema oggi si mostra con particolare forza in una posta in gioco di tipo geopolitico, e in realtà il mondo attuale, in forme tragicissime, non mostra un'unica possibilità, un'unica via. Cioè abbiamo la via statunitense, che è un ritorno della nostalgia dell'epoca d'oro dell'economia fossile, che sono i 30 30 gloriosi, gli anni 50, gli anni 60, che mostra con una brutalità inedita la volontà di riportare indietro le lancette dell'orologio della storia, e quindi abbiamo questa possibilità. Dall'altro abbiamo invece la possibilità di chi, avendo costruito sulla transizione energetica, che è una cosa un po' diversa da quella ecologica, magari poi ci arriviamo, una politica industriale davvero solida, come è il caso della Cina, e quindi qui abbiamo, se vuoi, quella che è stata definita una frizione, una tensione, un potenziale conflitto tra petrostati e elettrostati, in questo secondo caso guidati dalla Cina. In mezzo c'è in qualche modo l'Unione Europea, che aveva fatto con il Green Deal della economia verde e di quell'equivoco che dicevamo prima, una bandiera molto importante, che oggi sembra volere ammainare questa bandiera, con esiti a mio avviso anche parossistici, come quelli di subordinare l'obiettivo della decarbonizzazione, che non viene eliminato in toto, a una politica industriale che è invece centrata sul riarmo, no? E quindi in qualche modo su un ecocidio necessario, che è quello di prepararsi a conflitti bellici. Non è naturalmente uno scenario necessitato, ci sono forze che si agitano in questo continente per evitare quel tipo di deriva, ma mi pare che gli scenari a livello geopolitico siano questi tre, e naturalmente però la sfera di cristallo non ce l'ho, e quindi non ho idea di come possa andare.
La domanda a questo punto è: noi che non siamo né capi di Stato né di governo, cosa possiamo fare? In altri termini, il movimento ecologista che obiettivi dovrebbe darsi, a cosa dovrebbe guardare nel prossimo futuro in questa situazione che tu hai analizzato?
Allora, io intanto partirei da un elemento, e cioè abbiamo detto il 2025, anno della rottura di un equivoco, è anche l'anno della certificazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dello sviluppo sensazionale delle energie rinnovabili, in particolare, ma non solo, del fotovoltaico, creato in particolare dalla Cina, ma insomma in generale si tratta di un elemento a mio avviso fondamentale per l'agire dei movimenti per la giustizia climatica. E mi limiterei a indicare due obiettivi di massima, perché so perfettamente che poi queste discussioni bisogna farle collettivamente negli spazi adibiti al dibattito di movimento, e non sono le singole persone che le determinano, però insomma io butto lì i miei due centesimi. E il primo obiettivo direi che sarebbe quello di riuscire a svincolare politicamente questo sensazionale sviluppo tecnologico legato alle rinnovabili dall'aumento del fabbisogno energetico delle nostre società, che tuttavia pare in forte aumento, specialmente per quanto riguarda i requisiti materialissimi e dei data center necessari al continuo allenamento dell'intelligenza artificiale, quindi alla sua performatività. Per ottenere questo obiettivo occorre sostanzialmente raggiungerne un altro, che è lo specifico a mio avviso dei movimenti per la giustizia climatica qui, ed è quello di legare lo sviluppo delle rinnovabili a processi di democratizzazione, che significa due cose: in primo luogo aprire uno spazio di discussione, come si diceva prima implicitamente, rispetto al cosa si fa dell'energia che si produce, perché il problema non è soltanto produrre quanta più energia possibile, ma costruire un'infrastruttura che sia in grado di produrre l'energia necessaria a soddisfare bisogni che possono essere democraticamente decisi dalle collettività, e significa, secondo corno del problema, legare questi processi di decarbonizzazione, di sviluppo delle rinnovabili, in generale il rilancio della transizione ecologica, a una grande idea di eguaglianza sociale. Quindi legare in qualche modo la trasformazione in senso di sostenibilità delle strutture produttive a una forte diminuzione delle diseguaglianze sociali. Non stiamo parlando di fantascienza, qui in Italia abbiamo il caso della ex GKN che proprio in questi giorni rilancia con una seconda campagna di azionariato popolare per la produzione di pannelli fotovoltaici e cargo bike in un'azienda precedentemente legata all'automotive. Abbiamo visto per esempio lo sviluppo di una figura chiave del movimento climatico come è Greta Thunberg, che si è avvicinata molto alle ragioni proprio dei lavoratori e delle lavoratrici della ex GKN, ma più in generale io ho l'impressione che sarebbe importante per il movimento per la giustizia climatica riuscire a modificare la percezione sociale della transizione ecologica, non più un elemento di competitività per imprese finanziarie, non più un costo sociale che i vari pezzi del nostro i vari gruppi sociali vogliono rimbalzarsi, no? Come se fosse una patata bollente, ma l'ideale a cui l'azione delle forze progressiste dovrebbe orientare il proprio orizzonte, sia valoriale sia di pratiche concrete. È una sfida enorme, naturalmente, ma rendere la transizione ecologica desiderabile, e sto solo aggiornando quello che diceva Alex Langer ben prima di questa nostra conversazione, mi pare un elemento finalmente maturo per essere posto in modo tale, cioè per essere posto correttamente e quindi ottenibile.
Intervista di Lorenzo Tecleme a Emanuele Leonardi, sociologo dell'Università di Bologna. E abbiamo tempo ancora per un evento. Venerdì sera alle 20 a Belluno ci sarà Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, che presenta il libro inchiesta Oro Colato, l'eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina, alla Casa dei Beni Comuni di via Teceglio all'82. La stessa cosa succede poi mercoledì 14 a Sondrio, quindi se andate sul sito di Altra Economia trovate tutti gli appuntamenti. Cara Marianna Usuelli, siamo arrivate alla fine.
Già, siamo arrivate alla fine. Puntata del 2026.
Ne seguiranno tante. Gianluca Ruggeri, ti aspettiamo qui in studio?
Magari, tanto bello.
Dipende chi gioca.
Quando gioca l'Inter viene.
Quando gioca l'Inter vengo, sì.
Mamma mia, povero Gianluca Ruggeri, che martire della radio. Noi ti aspettiamo sempre qua naturalmente, come aspettiamo Lorenzo Tecleme. E lasciamo la linea a Marco Schiaffino, che è già nello studio 2 di Via Olearo con una nuova puntata di Doppio Click. E allora, un saluto da Elena Mordiglia,
da Marianna Usuelli,
da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.
Ciao, buona serata.